Ringraziamo il Signore che ci chiama ogni giorno a celebrare la nostra Pasqua quotidiana in memoria di Gesù, ricordando Gesù e presentando il nostro Signore Gesù e la sua opera come supplica per la salvezza del mondo.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 30, versetti 1-14. Ezechia mandò messaggeri per tutto Israele e Giuda e scrisse anche lettere a Efraim e a Manasse per convocare tutti nel Tempio del Signore a Gerusalemme a celebrare la Pasqua per il Signore, Dio d'Israele. Il re, i capi e tutta l'assemblea di Gerusalemme decisero di celebrare la Pasqua nel secondo mese. Infatti non avevano potuto celebrarla nel tempo fissato, perché i sacerdoti non si erano santificati in numero sufficiente e il popolo non si era radunato a Gerusalemme. La proposta piacque al re e a tutta l'assemblea. Stabilirono di proclamare con bando in tutto Israele, da Bersabea a Dan, che tutti venissero a celebrare a Gerusalemme la Pasqua per il Signore Dio d'Israele, perché molti non avevano osservato le norme prescritte. Partirono i corrieri con lettere da parte del re e dei capi per recarsi in tutto Israele e Giuda. Secondo l'ordine del re dicevano: «Israeliti, fate ritorno al Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, ed Egli ritornerà a quanti fra voi sono scampati dalla mano dei re d'Assiria. Non siate come i vostri padri e i vostri fratelli, infedeli al Signore Dio dei loro padri, che perciò li ha abbandonati alla desolazione, come vedete». Ora non siate di dura cervice come i vostri padri. Date la mano al Signore, venite nel santuario che Egli ha consacrato per sempre. Servite il Signore vostro Dio e si allontanerà da voi l'ardore della sua ira. Difatti, se fate ritorno al Signore, i vostri fratelli e i vostri figli troveranno compassione presso coloro che li hanno deportati. Ritorneranno in questa terra, poiché il Signore vostro Dio è misericordioso e pietoso e non distoglierà lo sguardo da voi se voi farete ritorno a Lui. I corrieri passarono di città in città nel territorio di Efraim e di Manasse fino a Zabulon, ma la gente li derideva e si faceva beffe di loro. Solo alcuni di Aser, di Manasse e di Zabulon si umiliarono e vennero a Gerusalemme. In Giuda, invece, si manifestò la mano di Dio e generò negli uomini un cuore concorde per eseguire il comando del re e dei capi, secondo la parola del Signore. Si riunì a Gerusalemme una grande folla per celebrare la festa degli azimi nel secondo mese. Fu un'assemblea molto numerosa. Cominciarono a eliminare gli altari che si trovavano a Gerusalemme, eliminarono anche tutti gli altari dei profumi e li gettarono nel torrente Cedron. Parola di Dio.
Il racconto della storia deuteronomistica del libro dei re che il cronista ha davanti non racconta affatto tutta questa parte, come abbiamo già più volte ripetuto, non racconta questa Pasqua. Si parla invece di una grande Pasqua quando arriverà il re Giosia, ma allora però siamo mezzo secolo dopo, o anche qualche anno in più di mezzo secolo dopo, e quindi qualcuno ha immaginato che il cronista abbia trasferito qui il racconto che riguardava la Pasqua di Giosia e ha quindi messo in dubbio la storicità di questo evento, di questa iniziativa, anche se però ci sono poi parecchie differenze fra la Pasqua che qui si racconta e quella di Giosia successivamente. Quindi non è detto che il cronista non avesse notizie storiche sue. Ad ogni modo, questo è solo per introdurre. Ecco, noi siamo invitati soprattutto a cercare di vedere l'intenzione del cronista, il suo messaggio in questo racconto.
Quello che mi sembrava così molto particolare è tutto il quadro anche desolato in cui si racconta la Pasqua, perché certamente l'inizio è molto impressionante, cioè questa decisione che viene presa, viene detto che è una decisione del re, dei suoi capi, tutta l'assemblea, quindi c'è una certa unanimità, ma di un gruppo che è a Gerusalemme. Poi dopo questa chiamata, questo annuncio, questi corrieri, insomma il cronista descrive veramente una grande desolazione, addirittura un'ostilità. E mi sembrava da un lato particolare questa volontà di chiamare tutto Israele, nel senso l'Israele storico, l'Israele di Dio ampio, e quindi andare fino al nord. E poi vengono detti, mi sembra che il versetto 1 voglia insistere su questo aspetto geografico, cioè di arrivare a tutte le varie regioni, e ancora il versetto 5 da Bersavea a Dan. E però poi si vede che c'è una realtà attuale appunto molto diverse, quindi questo appello riceve anche un grande rifiuto. E in questa differenza tra chi ha avuto l'iniziativa e il rifiuto, penso appunto che si può anche capire un contesto in cui la storia ha fatto il suo corso e c'è veramente un sentimento religioso diverso. E questa era la prima cosa che veramente mi faceva impressione, questo, così come il fatto di scegliere il secondo mese. Ma perché? Perché molti, non solo dei leviti e i sacerdoti, non si erano purificati, i sacerdoti in particolare, viene detto, ma poi dopo perché anche tutto il popolo non è pronto. E quindi sì, cioè una Pasqua passa così. La data era passata così fino a che non è stata presa questa decisione, questo colpo di reni che si vuole rimettere in pista. E, vabbè, quindi mi pareva che la descrizione fosse tutt'altro che idealizzata, fosse molto concreta, eppure dice di una volontà assoluta di fare questa Pasqua. E l'ultima cosa è che mi sembra anche molto sottolineato che dalla fedeltà di questi ci sarà un dono per tutti. E lo dice la necessità di questo atto di fedeltà, insiste su non fate come i vostri padri, quindi una differenziazione rispetto alle generazioni immediatamente precedenti, e un allargamento di questo atto di fedeltà a tutti quelli che in qualche maniera il Signore unisce a loro e che avranno beneficio.
Franca, mi ha una grande impressione da un lato questa figura così grande del re, la sua forza spirituale, la volontà di richiamare a Dio tutti, non solo alcuni, più vicini, ecco, ma tutto il popolo, da Dan, Barsabea, tutto giù di Israele. E invece i messaggeri che vengono mandati da parte del re divengono oggetto di derisioni. Questa cosa mi pare una cosa doppiamente grave. Uno, perché si tratta di un invito rivolto dal sovrano, dal grande sovrano, dal re, ecco. E l'altro mi pare un grosso rifiuto nei confronti di Dio stesso, questo richiama la conversione che viene deriso. E poi si aggiunge anche l'altro fatto, che la promessa che il re fa, che è una profezia per così dire anticipata, torneranno i vostri figli perché Dio muoverà con passione il cuore di coloro che li hanno detenuti e deportati, non li tocca, dovrebbe toccarli questo desiderio di riavere le persone care che sono tenute in prigionia, niente affatto, ecco. E anche quelli di Giuda che si raccolgono per la celebrazione della Pasqua, però qui è detto che Dio toccò il loro cuore, la mano di Dio fu su Giuda, cioè voglio dire c'è un'azione, mi sembra, diretta di Dio in questo caso, ecco, che opera questa grazia. Dall'altra parte ci sono invece alcuni volontari che si direbbe si muovono con un'anche partecipazione personale, insomma, qui poi invece sembra che sia proprio l'opera di Dio, ecco, e quindi non so in fondo, ecco, è un grande problema questo ritorno al Signore, l'invito del re straordinariamente grande, la risposta è quella che è, insomma.
Quello che diceva Agata un po' lo sentivo appunto confermato nel versetto 12 quando dice che in Giuda si manifestò la mano di Dio, operò nel cuore del popolo perché fosse un cuore solo per eseguire il comando del re. Cioè questo lo avevamo visto anche ieri nel brano di ieri, che è Dio che opera e quindi anche oggi ritorna questa azione di Dio che muove il cuore di questo popolo appunto di Giuda per eseguire il comando del re, quindi c'è un movimento, cioè, sì, di interiore, preveniente del Signore. E poi appunto la faccenda che diceva Paolo, perché non c'è questo ritardo di un mese rispetto alla Pasqua celebrata da Salomone, dal mese di Nissan si passa al secondo mese, appunto perché i sacerdoti non erano stati zelanti nel purificarsi, ma anche perché il popolo non aveva avuto tempo di riunirsi, cioè quindi da anni non avevano più celebrato la Pasqua nel modo prescritto, quindi c'è questo tempo da attendere, un mese in più, perché si arrivi a celebrare la Pasqua, quindi si ritarda.
Io non ho fatto il confronto con la Pasqua di Giosia, appunto come ha sottolineato Giovanni, che è una Pasqua, diciamo, più completa, più preparata. Comunque a me invece ha impressionato molto, mi è piaciuto molto questa convocazione che fa il re, perché intanto questa chiamata è rivolta soprattutto ai fratelli del nord, quelli scampati dalla prigionia, soprattutto mi sembrava che si sottolineasse il desiderio del re di questa unione, di questa unità religiosa, di tutte le tribù di Israele, da Israele e Giuda. Ecco, mi sembrava che fosse questo un po', diciamo, lo scopo di questa grande convocazione, desiderare che tutti, da Dan a Bersabea. E quindi è interessante, allora mi sembrava che fosse interessante perché si è spostata la Pasqua di un mese, appunto, come è stato detto prima, perché i sacerdoti non erano ancora sufficientemente purificati, ma perché si attendeva il viaggio di questi fratelli, quindi che sarebbero arrivati in ritardo per essere tutti a Gerusalemme, tutti al Tempio. Quindi a me è sembrata molto bella questa convocazione di questo re, e quindi perché questo? Perché comunque Dio ci dà sempre un tempo per celebrare la Pasqua. Ecco, comunque ecco, la Pasqua si deve celebrare, e il Signore ci dà un tempo supplementare, ecco, per celebrare. E questo è detto anche ai numeri 9-10, dove appunto Mosè sposta per altri motivi al secondo mese della Pasqua. E poi il versetto 9, che è già stato accennato da Paolo, ecco, mi sembrava questo, che come l'apostasia di alcuni ricade negativamente sulla comunità, così ecco, la conversione può mutarsi in preghiera, soprattutto per i fratelli appunto che sono ancora in esilio e che possono far ritorno. La terza cosa, questa appunto, questa convocazione, tutto è pronto, ecco, il Tempio è già preparato, l'abbiamo visto ieri, i sacerdoti sono pronti, il popolo è arrivato, e quindi la Pasqua tiene viva questa realtà di comunione, anzi la costruisce, e il mio sguardo nella preghiera è andato a quel momento di preparazione della Pasqua del Signore, dove i discepoli hanno preparato la sala superiore, dove c'erano i tappeti e tutto addobbato, e lì si preparò la Pasqua.
Ma sì, io anch'io avevo guardato con uno sguardo molto consolato e più benevolo la realizzazione di questa Pasqua da parte di un popolo sicuramente parecchio sgangherato, che non l'ha celebrata per tempo, e addirittura mi ero detta che nella prospettiva di questo capitolo 30, in fondo il ritardo, i sacerdoti lo fanno anche per essere in numero sufficiente, perché cominciano a immaginarsi una grande assemblea, una grande convocazione. Comunque, dicevo, mi consolava questo popolo, che questa assemblea, che è vero che è guidata, come già ieri abbiamo visto, dalla mano del Signore che li ben dispone, ma loro si lasciano fare, perché nel versetto 2 ci sono anche loro, c'è anche l'assemblea che decide di celebrare la Pasqua. E allora davvero è un capitolo, secondo me, che consola molto, perché fa vedere la desolazione, il peccato, ma in fondo non stava scritto logicamente da nessuna parte che avessero voglia di convocare anche i fratelli lontani, l'assemblea, fratelli che erano e che infatti li derideranno. Insomma, credo che sia una foto molto realistica, ma che ci conferma ancora una volta la mano del Signore che guida.
Sì, anch'io sono, cioè, sembra che l'intenzione del cronista è estremamente positiva e consolante, e vorrei ricordare l'inizio del capitolo 29, esattamente il versetto 3. Il dubbio sulla storicità di questa Pasqua è molto forte, perché è inverosimile che Ezechia abbia fatto tutto questo nel primo anno del suo regno, perché nel primo anno del suo regno il regno del nord c'era ancora, e quindi è molto difficile immaginare una cosa del genere. Comunque, riguardo invece al racconto, anche il versetto 3 del capitolo 29 dice che fece questo il primo anno del suo regno nel primo mese. Il primo mese è Nisan, è il mese della Pasqua, ma nel primo mese lui ha dovuto fare consacrare il Tempio di nuovo. E difatti ci ha messo, l'autore lo ricorda, 16 giorni, ricordate? Ci è voluto. E quindi si è arrivato a un punto che non è più possibile celebrare la Pasqua, che la Pasqua si deve celebrare il primo mese, al 15 del mese, no? Cioè si deve tenere al decimo, poi si deve. Quindi questo è il motivo per cui si sposta al secondo, il motivo per cui non è stato possibile fare il primo mese. La Torah difatti prevede, come sappiamo, che nel caso qualcuno non possa celebrare la Pasqua nel tempo stabilito, quando lo celebra tutto Israele, lo debba celebrare il mese successivo alla stessa data. I casi che prevede la Torah sono ovviamente diversi, e perciò qui c'è un consiglio nel racconto di oggi. Si consigliò, è il versetto 2, la Torah prevede che uno, se è impuro, ritualmente impuro, per un morto, debba celebrare la Pasqua il mese dopo. E l'impurità per un morto è obbligatoria, non è che sono una colpa. Cioè, se uno gli muore il padre, per ordine dei comandamenti di Dio deve seppellirlo, no? Però questo provoca un'impurità rituale, cioè non è che può mangiare la Pasqua, e quindi la fa il mese dopo. E l'altro caso è quando uno è in viaggio, ricordate, insomma. Qui è diverso naturalmente. Quindi i versetti dal 2 nel testo di oggi, capitolo 30, i versetti dal 2 al 5 non sono successivi al versetto 1. Nel versetto 1 si dice che quel che fece, si incomincia subito dicendo che mandò in tutto Israele lettere, eccetera, no? E quello che è scritto al versetto 1 continua nel versetto 6. I versetti dal 2 al 5 riguardano ciò che è stato fatto prima di mandare, ovviamente, e questo è un punto da ricordare. Cioè, prima di prendere questa iniziativa si era consigliato, eccetera, e l'autore spiega il perché fu necessario, fu una cosa ottima e fu necessario comunque consigliarsi, e quali furono le ragioni per cui si fece il secondo mese. E questi sono, e quindi poi partono naturalmente il versetto 6. Comunque a me sembra che qui, nell'intenzione del cronista, indipendentemente dal problema storico, che, di cui io non sono in grado di dir di più, c'è un'unità di Israele, di tutto Israele, come diceva anche Giovanna prima. Questa è una cosa che lui dice, parla a quelli del suo tempo. Ci fu un'unità di Israele, e fu un'unità religiosa, liturgica, non politica. Le 10 tribù sono in esilio, quindi quelli che sono rimasti, e quindi mi sembra che racconti il miracolo, ecco, di questa Pasqua, di questa unità, nonostante tanti anni di divisione e nonostante l'esilio della gran parte di Israele, le 10 tribù. Nonostante questo, Dio custodisce un'unità, e tutto Giuda difatti fu mosso all'unità dal Signore. E anche Israele, perché io mi sono un po' stupito che traduca, non voglio fare, siamo al versetto 11, io tradurrei, si deve tradurre, tuttavia, non so come traduce il testo, no? Tuttavia, cioè, in Israele era scontato che questi messaggeri non trovassero l'accoglienza, è scontato questo. Dopo una divisione di questo genere, tante guerre fatte uno contro l'altro, è scontato. Tuttavia ci furono coloro che si sottomisero al Signore e andarono a Gerusalemme, si trattava di andare a Gerusalemme. Notate che anche fino al tempo di Gesù i samaritani non andavano a Gerusalemme, cioè, queste cose rimangono nei secoli, ma ci furono alcuni che andarono, quindi ci fu dei rappresentanti, come diceva Giovanna prima, dell'unità, e sembra che sia, e anche l'inizio del versetto 12 mi stupisce, non c'è un invece in ebraico, c'è anche in Giuda, anche. Dio però, suscitando in alcuni la conversione e andare a Gerusalemme, e anche in Giuda Dio però molto di più, ma questo era più scontato, no? Anche in Giuda ci fu una grande unità in questo, mi sembra che questo voglia dire l'autore. Non capisco perché all'inizio del versetto 12 metto un'avversativa quando in ebraico c'è un'aggiuntiva, anche in Giuda, Gam Bihuda, anche in Giuda ci fu la mano del Signore, come ci fu nel regno del nord, nonostante ci fussero, che la maggior parte furono derisi, però ci furono alcuni che andarono, e in questo bisogna vedere la mano del Signore. Ma mi sembra molto bello questo, insomma, che ho l'impressione che il cronista voglia sottolineare come anche nelle condizioni in cui si trovava Ezechia, c'era l'esilio, le 10 tribù non ci sono più, c'era ancora la divisione, eccetera. Anche in quelle condizioni ci fu il segno dell'unità di tutto Israele.